You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
Let's do it later.
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy?
Fall Guy.
That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
L'episodio 119 della Riserva, il podcast che ha fatto delle brutte intenzioni e della maleducazione, delle brutte figure di ieri sera, il suo marchio distintivo. Ciao Dani, ciao Emma.
Ma soprattutto ciao. Della la nostra arroganza.
Esatto. Sì, e sì. Comunque ricordatevi chi vi ha portato su questo palco.
Chi?
Non lo so,
Morgan.
Ricordatevi chi vi ha portato in questa stanza fredda.
Esatto.
Questo tavolo spoglio con le mura ammuffite.
Dai, con possiamo... dei fiori finti.
Che però comunque si molto poetici, devo dire.
Molto.
Esatto. E poi se volete stare tranquilli potete andare a lavorare alla posta.
Esatto. No, oddio, no. Quanti temi! Stiamo già aprendo troppi temi tutti insieme.
Questa, ed è subito comunicato.
Questa è la storia d'Italia. Questa,
partiamo da questo. Bravo, mi sei piaciuto.
Io mi immagino così i libri di storia del futuro, un elenco di polemiche. Tipo, 2020, polemica numero 1, 2, 3, 4.
No, è vero che, per esempio, noi facciamo i pezzi di fine anno dell'ultimo uomo, di sì. Fine decennio. E l'anno scorso, per esempio, avevamo fatto le migliori polemiche del 2018. E quest'anno abbiamo detto facciamo le migliori polemiche del decennio. E già l'anno scorso avevamo avuto difficoltà a chiudere con 10 sole polemiche. Sul decennio abbiamo semplicemente rinunciato a un certo punto.
È impossibile. Allora, questa, per chi si fosse perso, perché se ce ne sono talmente tante che è possibile perdersi, è relativa a quella a cui faceva riferimento Daniele, a una frase di Sarri che aveva detto se avessi paura degli esami lavorerei alle poste. Più o meno, no? Era questo il senso. Perché? Per il fatto che, insomma, è molto sotto esame Sarri. E adesso arriviamo anche al perché. E una frase messa così, no? Buttata lì per dire non faccio un lavoro impiegatizio, non sono soggetto a questo tipo di pressioni pubbliche. Una frase condivisibile, tranne che dalle Poste Italiane, che hanno preso d'aceto e hanno fatto il comunicato per dire:
caro Maurizio Sarri,
però posso
guarda,
dire...
chi mi vuole le poste è sottoposto a una serie di corsi di aggiornamento di valore.
Che cazzo,
puoi fare tutta la puntata con questa voce?
No, perché è faticosa, sono anche un po' raffreddato.
A me devo dire che la risposta delle Poste è piaciuta, perché ho scoperto un sacco di cose che non sapevo.
Vabbè, ma sì,
cioè che una delle aziende in cui i lavoratori sono più felici di lavorare,
quello lo immaginavo, quello, oddio, lo immaginavo, tranne le persone che stanno al vetro là. Però no, che è tipo un'azienda che va bene in borsa.
Si chiama vetro, si chiama sportello.
Sportello, vabbè, dietro il vetro. Comunque ci stanno, secondo me siamo ormai finiti in tutta una serie di fiumi di rivoli della nostra struttura sociale. Sono hanno, come si dice? Il verbo convergere.
Hanno convergiuto
in questo tempo.
Credo sia quello proprio.
Mi pare che è quello, anche soprattutto l'accento cade lì.
In questo tempo presente in cui, da una parte, se il giornalismo e l'informazione diventa quello che tu vuoi sentire. Sì, è vero, io quando andavo al liceo io volevo sentire solo cazzate. Arrivavo e volevo sapere chi era che era vestito peggio, chi era che aveva fatto una stupidaggine, oppure ce la inventavamo la cazzata. Quindi diciamo questa è un po' la nostra natura, no? Però chiaramente poi arrivava il professore e diceva no, basta cazzate. Invece no, qui abbiamo una vita fatta solo di cazzate,
solo cazzate,
solo informazioni, solo cazzate. E in più, grazie a internet, tutte le opinioni possibili convergono, qui posso usare il tempo presente,
buono,
nello stesso momento, nello stesso posto, quindi troverai sempre qualcuno che si offende o qualcuno
ma
che dice...
Ma soprattutto tutte però... quelle opinioni hanno tutte la stessa legittimità.
Eh certo.
Tutte,
certo,
cioè, non c'è qualifica. Comunque,
comunque, un allenatore che era un esponente della sinistra operaista adesso fa delle battute da liberale, da editorialista del Foglio. Questo va detto.
È vero. Questo è diventato.
Questo è quello che succede a chi va alla Juventus. Che
poi Giuliano Ferrara. Ferrara degli allenatori.
Avrebbe potuto dire altrimenti che restava a lavorare in banca.
Esatto.
Nessuno
era
facile. Avrebbe detto niente.
No,
tranne che il sindacato delle banche avrebbe detto
però lui
guardi che in banca si fanno una serie di valutazioni. Perché le banche sono più serie.
Bellissimo anche questa di voce.
Le banche sono più mo,
questa forse è la
questa
mia
la
preferita.
Potresti fare fino alla fine.
Sì, secondo me sì. No, a me in realtà la cosa di Sarri, a parte che è una polemica veramente idiota, come sì, abbiamo sottolineato, dai, veramente di un livello più basso di così, non lo so se si può andare.
Lascia fare.
No, in realtà sì, ci siamo già andati più e più volte. Però mi ha fatto anche pensare, vabbè, Sarri è troppo leggero quando dice queste cose, non è abbastanza consapevole, cioè non è abbastanza consapevole di quanto ci piace la polemica e che il suo ruolo
è l'allenatore della Juve, esatto, cioè è più importante del
presidente
del consiglio.
Mi ha fatto pensare anche a, per esempio, le conferenze di Simeone, in cui Simeone dice io ho pressione, ma no, sono i lavoratori che non arrivano alla fine del mese ad avere pressione, e costruisce tutta una retorica potentissima su questo. Invece Sarri,
che a noi ci fa schifo comunque pure quella, diciamolo, cioè sì, è una retorica che è una presa per
però,
il culo,
però sì, è ridicola, però è efficace, cioè quella è efficace, cioè nel senso la gente lo sente e dice oh bravo Simeone, cioè e comunque da comunicatore hai fatto il tuo lavoro, sì, poi per carità.
Diciamo che Sarri è una persona antipatica che non capisce che deve provare a stare simpatico in quest'epoca.
Esatto, cioè è una questione di, non lo so, provare a piacere alle persone.
Esatto, no, quello non gliene frega veramente un cazzo, sì.
No, direi
anche. E questo può essere un problema.
Comunque ci soffre sempre, cioè ormai ha deciso e non gliene frega niente. Però poi, secondo me, lui guarda tipo le conferenze di Guardiola così e dice ma perché lui piace?
Beh, oddio,
no, a me tra l'altro mi fa ridere quando Sarri invece prova a dire una cosa che evidentemente ha studiato. Sì. Cioè ha detto adesso dico una cosa da comunicatore ed è goffissimo, è imbranato, non sembra lui, sembra un'altra persona. Quando ha detto a me questa cosa che c'è una persona che ha un pallone d'oro in più di Cristiano Ronaldo mi fa girare le scatole.
Dai,
ma chi ci crede, Maurizio, che tu pensi quella cosa? Ma chi ci crede?
Cristiano Ronaldo.
Forse
Cristiano
sì,
Ronaldo
forse
ci crede sì. Al 100%.
La famiglia di Cristiano Ronaldo è importante per loro.
Cristiano Ronaldo dice ti credo, dà fastidio a tutti. A tutti quanti.
Però che fai? Fai una comunicazione pubblica rivolta solo a una persona.
Sì, certo, la persona più importante del mondo.
E in tutto questo, Sarri pensa di far giocare la sua squadra a calcio o vogliamo continuare ad aggrapparci ai gol di Cristiano Ronaldo? Perché signori, io sono stanco.
Guarda, io ho letto un'opinione che non condivido, ma interessante, che diceva la Juventus di Sarri
legittima.
È tutte legittime.
E la Juventus di Del Neri più Cristiano Ronaldo.
Posso dire, non condivido, però bello. Difenderò il diritto di dire questa cosa di questa persona anche alla morte, eccetera, eccetera. E, no, tutto questo per dire cosa? Che ci sono state due partite di Coppa Italia. Partiamo dalla più recente, è stata quella di ieri sera. La Juventus ha pareggiato al 91esimo in casa del Milan contro il Milan in 10. Una partita che siamo unanimemente d'accordo sul fatto che il Milan ha giocato meglio della Juve.
Beh, sì.
Anche date le premesse che vanno sempre fatte nel calcio. E che però comunque la Juve non ha perso. Questo è sempre un altro dato che va messo nelle...
E che giocavano a San Siro.
E che giocavano a San Siro.
E c'è il ritorno perché...
E c'è il ritorno che
siamo
messo...
nel miglior momento della stagione del Milan e nel peggiore momento della Juventus.
E il ritorno si è messo molto in salita per il Milan. A, perché la Juve ha fatto un gol fuori casa, proprio banalmente. B, perché al Milan mancheranno Theo Hernandez, Ibrahimovic e, aiutatemi, c'è un altro squalificato pesante,
Castillego. Sì, beh, ammonito 133 persone. No, il problema è pure che per i tifosi del... L'abbiamo detto che ha segnato sul rigore.
Ha segnato sul rigore la Juventus, rigore che classico rigore che
è il classico rigore che, insomma, la regola dei falli di mano l'hanno complicata a un livello tale che ormai non c'è più un senso comune su che cosa può essere punito e che cosa no. Situazioni molto simili vengono giudicate in maniera diversa, perché ci sono alcune distinzioni. Per me quella più assurda è perché se tocchi la palla con una parte del corpo prima di toccarla con la mano e la tocchi con la gamba o col piede perché vuoi attivamente giocare la palla, quindi stai, che ne so, provando a calciarla e poi ti va sulla mano, non è rigore. Se invece ti rimbalza sulla gamba perché l'avversario ti crossa addosso e poi ti tocca la mano, è rigore. Ed è strano, sono tutte strane.
Sì, quando c'è la questione dell'intenzionalità e dei movimenti intenzionali dentro, cioè nel calcio, nella giustizia calcistica, è un casino. Cioè
sì,
non
poi,
si capisce più niente.
Poi va detto che in questo caso Calabria salta di spalle, non si sa perché, si gira un errore da dilettante, quello di girarsi di schiena,
però forse
che calcia.
Però ti giri di schiena, forse anche perché lì c'è uno che sta per alzare una gamba all'altezza del viso.
Lo so,
e
te la
ci
prendi,
sta che ti giri.
Ti prendi lì, ti prendi tutto quello che c'è da prendere, metti le mani dietro la schiena e provi a murare la palla col petto. A prendere.
C'era anche il Milan si è anche molto lamentato. Pioli ieri era molto arrabbiato perché c'era anche, secondo il Milan, un fallo su Ibrahimovic all'inizio dell'azione che poi ha portato al rigore. Insomma, è un peccato perché è un gol molto pesante, è un gol che secondo me sposta la qualificazione,
sì,
proprio in modo
detto questo, di cui forse dovremmo aprire una piccolissima parentesi su quanto è assurda la Coppa Italia, che
sì,
tutti i scontri diretti tranne la semifinale.
La semifinale arrivano a febbraio e dico: regà, ma vi ricordate quanto era bello il calcio andata e ritorno? Dico, ma fino adesso abbiamo fatto un'altra cosa. No,
sì,
regà, andata e ritorno,
no, sì,
vecchie maniere.
È stata introdotta da qualche anno,
sì,
questa regola, perché prima invece c'era andata e ritorno anche ai quarti, anche agli ottavi. Così hanno snellito il calendario. L'intenzione era questa e anche quella di andare più vicini alla FA Cup, che è un po' la cosa che si cita sempre quando si parla di riforme della Coppa Italia. La cosa che fa ridere della Coppa Italia è che sono almeno 10 anni che diciamo di riformarla, e a me sembra invece che il meccanismo diventi sempre più elitario, la competizione sia sempre più aleatoria.
Beh sì, la questione delle teste di serie è una, cioè, di quelle più, sarebbe più semplice mettere mano lì, no? Piuttosto,
sì,
che
basta scardinare quel sistema, sì, e tanto la rendi un pochino,
esatto,
più,
magari ti,
no,
capita una squadra che arriva lontano, che è il pizzichettone, con tutto il rispetto, mo si offenderanno degli ascoltatori di pizzichettone,
sì, cominceranno a fare il tweet,
esatto,
guarda che noi del pizzichettone,
ah, diciamo,
assomigliano molto a quelli della banca,
diciamo in latina, così si offende un ascoltatore in particolare che conosco e mi manderà un messaggio in privato, magari in
Calcutta,
latina arriva. Magari anche no, quello non ce l'ho in mente,
okay,
in mente no.
Okay.
Quindi, cioè, vogliamo riformare Coppa Italia. Le nostre idee sono innanzitutto
non dare rigori che non esistono al novantesimo. Questo,
okay,
mi sembra il modo migliore per tutelare la credibilità della Coppa Italia.
Però
poi
tabellone unico tra Serie C, Serie B, Serie A,
sì,
si parte, quindi le
sorteggio
squadre
integrale,
sorteggio
per integrale
per
tutti da agosto.
Casa e trasferta random, pure quello,
no,
a sorteggio,
per
no,
me no,
sempre per
a
la squadra
a favore della piccola.
Bello?
Sì, cioè nel senso è bello quando la Juve, la Lazio, l'Inter, la Roma vanno a giocare a
Sora.
Bravo! Pensa, allora, a parte fai contento il Sora e le casse del Sora, che facciamo un po' di redistribuzione del reddito nel calcio, visto che le serie B e C si lamentano sempre, giustamente.
Sai che categoria fa il Sora? Adesso controllo.
Vallo a vedere. È bello, cioè, non so, mi viene in mente quando forse un paio d'anni fa c'era il Pordenone che doveva giocare,
sì,
contro
con
l'Inter. E lì era a San Siro. Tu,
sì,
pensa a Pordenone, cioè,
eccellenza,
facciamolo.
No, no, divertente, anche perché appunto ormai vincerla sembra, insomma, poche.
Voi l'avete buttata un po' in caciara, però io ho una proposta in realtà.
C'è la proposta
seria.
Io ne ho tre in realtà.
Madonna,
poi ve le dico.
Allora,
siete svegliati velocemente, ve ne dico.
Allora,
così,
secondo me bisogna fare gironi regionali. Parti dalla Serie D, quindi la Roma deve giocare, la Lazio deve giocare con le squadre
contro il
regioni.
Rocca di Papa.
Si qualificano, che ne so, fai conto, diciamo 5 squadre, e poi fai una grande serata trofeo, come trofeo Birra Moretti, micro partite di mezz'ora.
Bello, bello.
Con gli shootout al posto dei rigori.
Con gli shootout
però,
al posto dei rigori.
Mi piace molto. Io.
E tutto questo, scusa, è un grande torneo tutto pre-campionato? Lo vogliamo
fare? No,
tutto
lo fai
agosto e settembre.
No, lo fai durante.
Facciamo
lo fai
una
durante
settimana.
E il trofeo Birra Moretti lo fai a gennaio. Quindi la finale di Coppa Italia a gennaio.
Vabbè, mi piace.
Il primo gennaio, a Capodanno.
Guarda, per me
la partita di Capodanno, tipo il concerto di Vienna.
Esatto.
E però si gioca al Circo Massimo.
Cioè, la
bello pure questo.
E poi dopo concerto, tutti insieme.
Bello, esatto. Bello.
Basta volerle le cose.
Vabbè,
ragazzi,
questo insomma per dire che effettivamente la Coppa Italia.
Io avevo pensato un'idea che le squadre sono costrette a schierare tre giocatori dilettanti per ruolo, scelti tra i tifosi di quella squadra.
Bello.
Attraverso un mini concorso. E però il portiere, i portieri devono essere due giocatori di movimento delle due squadre.
Bello, bellissimo.
Pazzesco.
Poi un'altra idea che ho avuto era per la Coppa Italia usare il VAR a ogni azione. Cioè si può usare il VAR anche per i falli a centrocampo.
Posso dirti di
più. A chiamata dalle squadre. Però ogni squadra ha 50 chiamate.
Bello, questo non... Questo aumenterebbe la spettacolarità.
Aggiungo una cosa: ogni chiamata che non usi alla fine viene contata come un gol per gli avversari.
Oppure,
quindi tu sei costretto a interrompere il gioco in continuazione, se no le paghi quelle chiamate.
Oppure un'idea inversa: fai arbitrare le partite tipo a Tarantino. Cioè a registi vogliono... okay.
Questa è la nostra vecchia idea di sceneggiare le partite di calcio e gli arbitraggi vogliono...
Comunque ripeto, tutto questo per dire che la Coppa Italia forse la cosa che ha meno senso di tutte di cui non abbiamo parlato è che poi in tutto ciò la finale, quando si giocherà la finale? Forse nel 2023 a Dubai?
No, quella è la Supercoppa.
Vabbè, ma pure la finale di Coppa Italia c'è stato un anno in cui si è giocata tantissimo tempo dopo, se non sbaglio.
Sì, cioè, succede come
allungano le distanze temporali, quindi squadre in forma poi vanno a giocare la finale invece a pezzo. Tantissime cose che possono cambiare e che non cambiano, però in questo
tipo
momento...
la Juve che ruba, oggi,
no.
Oggi... no, ma che sei scemo, ma come ti viene in mente? No, sto scherzando, però rigore controverso, troppi rigori controversi.
Guarda,
sono un po' stanco di rigori controversi,
guarda, ripeto,
dire?
Secondo me quello là di ieri, secondo me ci stava pure,
per te,
cioè...
ci sta.
Comunque c'è stato, in realtà abbiamo delle novità, no Simone?
Abbiamo delle
prima
novità.
Prima che arrivassimo in puntata mi dicevi una cosa che a me mi era sfuggita ieri perché
allora,
stavo facendo altro.
Allora, che è successo ieri? Che la Federazione Italiana Gioco Calcio ha fatto una fuga in avanti, un po' insolita. Un po' che ridi, è vero, è successa questa cosa.
Hai letto Luca Marelli, presidente?
No, ha pubblicato ha diramato un comunicato stampa nel quale intanto si prende dei meriti. Ve lo leggo, ce l'ho davanti perché è una roba, è proprio un oggetto letterario. Il comunicato inizia così: non è un articolo, non è un fondo di un quotidiano. L'Italia è stata uno dei primi paesi al mondo a sperimentare la tecnologia nel calcio. Comincia così, punto. E muti.
Esatto, paese di santi, poeti, navigatori e sperimentatori
esatto,
del
bar. Esatto, è un po' l'Italia il paese che amo, invece qua parte così. E poi c'è tutta una storia, l'adozione del VAR da parte dell'IFAB infatti è stata preceduta da un periodo di prova offline nel massimo campionato italiano che ha generato risultati eccezionali. Così se la rivendono. Dopodiché, vengo al punto... La FIGC dice che ha anticipato alla FIFA la disponibilità a sperimentare l'utilizzo del challenge, quindi la chiamata da parte degli allenatori, quella cosa che ogni tanto riesce nei giri di opinioni nel calcio, nei tempi e nei modi che l'IFAB eventualmente stabilirà. L'ho messo su Google Translate, vi dico che cosa è uscito? Fuffa. Questa cosa è fuffa, nel senso questa roba è un dire... È un biscottino che si dà alle squadre che sono arrabbiate perché quest'anno gli arbitri stanno combinando un disastro. È per dire: guardate che vi ascoltiamo, ragazzi. Volete la chiamata? Mo glielo diciamo che noi abbiamo il numero della FIFA. Questa cosa non è niente. Non si fanno così le cose, cioè si costruiscono dei percorsi. Invece la FIGC ha deciso di buttare questa fuffa. In più, nello stesso... Cioè, casomai uno avesse il dubbio, dici no Simone, sei troppo severo, questa cosa non è per tenere buoni quelli che si stanno lamentando. Nello stesso comunicato c'è uno spazio, una riga di spazio, e poi c'è il presidente Gravina, inoltre... ha condiviso con il designatore della CAN A, Rizzoli, l'esigenza, già trasferita ai direttori di gara, di intensificare il ricorso all'on-field review.
Perfetto, quindi ha ragione Emanuele.
50 chiamate a partita.
Più chiamate, più revisioni in campo a partita e staremo meglio. Sì, sicuramente mi sembra che questa è la strada, si sta dimostrando quella giusta, di aumentare il numero di episodi,
sì,
finché... non saremo tutti d'accordo che non si può giudicare un episodio, quindi passeremo. Cosa ci può essere oltre questa cosa?
Non lo so. Però
che toglieremo tutto.
Questa cosa che è successa ieri a me sembra molto poco seria, sinceramente.
Sì, a parte
molto...
a stagione in corso è un po' strano, effettivamente.
È strano, esatto, non si fanno a stagione in corso. E poi veramente mettere nella stessa comunicazione due cose così diverse, dire forse un giorno nel futuro saremo quelli scelti casomai loro decidessero di... E poi dire vabbè, però intanto andate a rivedere il rigore di Parma-Lazio, perché Parma si è arrabbiato. È strano, è poco serio. E secondo me è la certificazione del fatto che quest'anno gli arbitri stanno sbagliando tanto, indipendentemente dal VAR. Cioè, poi probabilmente sulle decisioni, sul processo decisionale degli arbitri incide il fatto che ormai è cambiato il modo in cui si decide in campo. Però stiamo vedendo proprio tanti errori gravi al netto dell'utilizzo del VAR. Cioè, io vedo, continuo a vedere arbitri che a due metri dall'azione sbagliare chiamate facili, trattenute evidenti, falli di mano non fraintendibili. E secondo me il vero problema del VAR non è tanto le polemiche e tutto quello che succede dopo, perché sta abbassando proprio il livello di prestazioni degli arbitri pre-VAR. È questo che mi preoccupa un po'.
Sì, questo è interessante, anche se non saprei, cioè,
no, è un'impressione,
è un'impressione proprio da dire. Per me la vera discriminante di quest'anno, quello che secondo me ha marcato veramente la differenza, che è appunto quello che dicevamo prima, cioè la regola sui falli di mano, che ha aperto un vaso di Pandora di interpretazioni e problemi. Perché il VAR alla fine secondo me è uno strumento, è vero che mi sembra che nel tempo lo stiamo usando sempre peggio, mi sembra chiaro, perché lo stiamo anche un po' esasperando la nostra le nostre emozioni sul VAR. Cioè, siamo tutti meno tranquilli sul VAR. E questo, secondo me, ne ha peggiorato nel tempo l'uso. Poi, a livello di quantità di errori, secondo me, sulle situazioni normali siamo comunque dentro un numero accettabile, a cui però si somma un grande disordine sui falli di mano.
Sì, allora, guarda, secondo me il... questo che dice è vero il discorso sul fuorigioco che facciamo settimane fa, ma è ancora più vero il discorso che hai fatto te proprio all'inizio, quando l'avevano introdotto, del fatto che avrebbe aumentato, aggiunto un livello di discussione. E io penso che il problema di fondo è che ne parliamo anche troppo, nel senso, capisco che sia difficile, però io ieri per esempio ho letto persone che criticavano Maldini perché a fine partita gli hanno chiesto, ovviamente tra tutte le cose che gli potevano chiedere sul Milan, del rigore, e lui bene o male ha glissato, ha detto no, ma abbiamo giocato una buona partita, eccetera. Ho letto persone che, come dire, apprezzano le uscite di Commisso recenti, e leggo sempre più giornali appunto che parlano di queste cose qui. Io vorrei far fare un esercizio mentale a chi ci ascolta e dire: quando voi giocate con i vostri amici, no, quante volte vi incazzate per un fallo che uno chiama o che uno non chiama, voi pensate che avete preso il fallo laterale? Io Daniele, in continuazione, io esco dalle partite furibondo quando perdo, perché giustamente comunque tu magari ci metti tutto, la partita finisce. Esatto, io mi so chiamato un fallo l'altro giorno che ha fatto Emanuele mi ha riso in faccia perché gli sembrava un fallo ridicolo.
Non c'ero, non posso
tutte, no, ma tutte queste cose ci stanno, fanno parte del calcio, fa anche parte del calcio uscire incazzato nero con l'arbitro. Le primissime, se guardiamo il calcio all'inizio del 1800, gli ultras, i cosiddetti ultras che non esistevano, i tifosi non si picchiavano tra di loro, ma picchiavano gli arbitri.
Mamma mia,
o i giocatori.
Com'era sana questa cosa? Torniamo a menare gli arbitri. No,
voglio dire,
aspettiamoli fuori. No, sbagliato.
Non è che il calcio è così. Non è che il calcio è una cosa di natura, no? Cioè, il calcio è una cosa umana, l'abbiamo costruita noi. E questa cosa fa parte del calcio. Il punto è come vogliamo lavorarci. Vogliamo provare anche noi a dire: va bene, ok, fa parte del calcio, freghiamocene di meno, proviamo a guardare altre cose. Per esempio appunto Milan-Juventus, partita che comunque l'unica cosa interessante della Coppa Italia è che ti fa vedere un po' in controluce sulla corsa del campionato come stanno le squadre, no?
Sì.
E quindi ti aumenta per esempio le preoccupazioni sulla Juventus. Io da tifoso della Juventus mi preoccuperei dopo la prestazione con il Milan, dopo che in più hai perso col Verona. Da tifoso del Milan direi: però iniziamo ad essere una squadra con un senso, si iniziano a vedere delle cose più interessanti del dire ok, siamo messi a posto. siamo una squadra equilibrata, no, non solo, c'è qualcosa in più. Invece no, alla fine si finisce con l'esasperare questo tono, questi toni, e il discorso finisce sempre solo su quelle cose.
Sì, perché per venire a una cosa che hai tirato fuori tu, il Milan, a un certo punto dobbiamo parlare del Milan, del sì. fatto che il Milan è diventata una squadra interessante, e lo è diventata già era in grande miglioramento, aveva vinto una serie di partite consecutive, avevamo già parlato bene sì. del Milan.
Ha giocato un ottimo primo tempo nel derby.
Esatto, però da quando non ci siamo sentiti l'ultima volta, si è giocato un derby, si è giocata questa partita di Coppa Italia, due partite in cui il Milan non ha vinto, però in cui secondo me ha fatto ancora dei passi in avanti, perché ha cambiato ancora delle cose, perché è passato da giocare con un 4-4-2 fluido, però anche lineare per certi aspetti, a giocare con questo che sembra più un 4-2-3-1, molto interessante per come i movimenti dei giocatori si integrano tra di loro. Rebic è stato tirato fuori dalle due punte, è andato sull'esterno e da lì è diventato un giocatore importante, e Çalhanoğlu anche giocando trequartista in un sistema verticale con una punta davanti che apre spazi, con altri giocatori che parlano la sua stessa lingua, ah, esatto. sta diventando un giocatore anche lui, forse in questo momento, il momento più sensato di Çalhanoğlu da quando è al Milan.
Sì, direi, ma anche di Castiglieco forse.
Sì,
no.
sì, sì, beh, certo.
Cioè, sono giocatori che stanno trovando senso, come dici tu, proprio all'interno di una squadra.
Anche tra di loro, infatti, è, sì. cioè, proprio questo invece è il bello del calcio, no? Una squadra che con giocatori tipo Çalhanoğlu, anche un altro criticatissimo dai suoi tifosi, adesso ha trovato la sua posizione tra Rebic e Theo Hernandez, sempre più importante, sempre più alto. Con Rebic che viene dentro, Çalhanoğlu si abbassa un pochino, formano un triangolo tecnico in cui si possono passare la palla, trovare spazi, girarsi e poi andare da Ibra sui piedi o in area, e che insomma è qualcosa di bello,
sì,
di bello da vedere.
Secondo me quando parliamo di questi giocatori del Milan dobbiamo anche fare una riflessione generale su come noi valutiamo i giocatori, spesso facendo riferimento a una sorta di valore assoluto. Noi ci scherziamo sempre, fenomeno, bluff, eccetera, però è vero che ogni giocatore va valutato dentro il suo contesto, sì. almeno come valore assoluto. Cioè io posso dire Luis Alberto ha una grande tecnica, un grande primo controllo, quello è sotto gli occhi di tutti. Çalhanoğlu ha un grande tiro, quello è indiscutibile, però dire quanto vale Luis Alberto, quanto vale Çalhanoğlu, questo è più difficile da dire. Lo devi dire dentro un contesto, dentro a un contesto che gioca in verticale, che gioca con intensità, in cui può essere istintivo, Çalhanoğlu è un bel giocatore. Dentro un contesto più riflessivo in cui stava prima, per esempio, no, è un giocatore che sbaglia tanto. Cioè, poi ci sono giocatori ovviamente che sono più autosufficienti, che hanno un talento più autosufficiente, ma sono pochi, sono veramente pochi.
Appunto, il Milan sta vivendo un momento in cui alcuni giocatori, anche Bennacer in grandi difficoltà all'inizio stagione, l'abbiamo già detto e ripetuto, veniva dalla Coppa d'Africa, quindi probabilmente c'era un po' di stanchezza, sta giocando un'ottima fase di stagione, equilibrato con Kessié, che fondamentalmente copre le sue lacune fisiche in fase difensiva. E il Milan quindi è una squadra in salute, qualcosa va migliorato, perché per esempio nel derby ottimo primo tempo, però se poi prendi 4 gol nel secondo più un mezzo, io conterei come mezzo gol la punizione di Eriksen,
sì, vale,
che è troppo bella,
vale, 4.5 a 2, sì.
Esatto,
diciamo che il Milan si porta via un punto, se fosse la Coppa Italia se desse punti, un punto in due partite nelle quali poteva, era andato a un passo dal meritarne almeno 4, mettiamola così, cioè poteva vincere con la Juve e pareggiare il derby, e invece evidentemente è qualcosa a questa squadra, manca, una squadra in crescita che però partiva da così in basso, che è una crescita che non basta a tenere l'impatto delle due squadre più forti del calcio italiano in questo momento, questo va detto.
Sì, oddio, anche
contro
se...
Juve e Inter gli è successa questa cosa, non contro il Parma e il Bologna.
Veramente la Juventus, effettivamente stiamo parlando di non so neanche se può più corrispondere a questa descrizione qui, per quanto sta giocando male in questo periodo.
No, però finché è in prima in classifica.
No, però volevo parlare un attimo di quanto, che poi Sarri sotto esame, ma Sarri siamo a metà febbraio ed è, l'ha detto Emanuele prima, il punto più basso della Juventus tecnico, è peggiorato rispetto anche a quando un mese fa dicevamo qualcosina si vede, però ogni tanto ha giocato una bella partita a Firenze, poi ha perso malissimo col Verona, grande Verona nel senso una delle squadre più preparate, messe bene in campo e con i giocatori che fanno le cose che sanno fare bene. Anche qui una sintonia totale della squadra di Juric. Però io, se guardassi la Juventus chiedendomi quest'anno sarà l'anno in cui riusciamo non solo a rivincere lo scudetto, e secondo me se giochi così non lo so, ma in più anche fare qualcosa in più, boh, non lo so. È vero che pure l'Inter non sta benissimo, se guardiamo alla Coppa Italia anche l'Inter ha perso con Napoli, però la Juventus è stata veramente veramente sì, una squadra in peggioramento. Certi giocatori sembrano arrivati ieri.
No, la cosa più preoccupante secondo me per un tifoso della Juventus oggi è il fatto che la Juventus a volte perde le partite andando anche contro i principi di Sarri. Cioè nel senso, no, questo non per togliere responsabilità a Sarri, anzi
Probabilmente
nel caso
è lui che si sta svuotando.
Se l'impressione è che ci sia un po' uno scollamento a volte tra la squadra e l'allenatore, perché dentro un processo di apprendimento di una squadra ci stanno delle flessioni. Per esempio la Roma adesso è un momento di flessione pazzesca e sta perdendo delle partite molto peggio di quanto le sta perdendo la Juventus, che manco le perde, sì, come abbiamo visto ieri. Però le perde, come dire, esasperando alcuni difetti della sua rosa e dei principi del suo allenatore. La Juventus a volte perde diventando una squadra, o comunque gioca male,
prende gol,
una squadra incomprensibile, diventando una squadra che non ha più, non sta andando verso una direzione. Mi ricordo anche la partita che fece contro la Roma all'Olimpico, una partita in cui ha pressato 10 minuti e poi si è messo 80 minuti dentro la propria metà campo.
Sì, sì.
Difficile pensare che questa sia una squadra che crede alle idee di Sarri.
No, io gli voglio dire una cosa alla Juve e a Sarri, che tra 12 giorni c'è la Champions League. Capito? Cioè nel senso qua, tutto questo di cui stiamo parlando, sì, questa grande nebulosa che stiamo cercando di interpretare da settimane, è stata costruita per arrivare pronti a questo momento qua.
Perché sì, anche qui un po' di fortuna però, perché agli ottavi hanno pescato una squadra, il Lione, che adesso magari farà...
Allora io ti voglio fare una domanda, ma... il Lione è più o meno forte del Verona?
Secondo me è meno forte il Verona.
È meno forte il Verona, cioè, comunque, vabbè, io glielo auguro.
Comunque il Verona è rappresenta anzitutto una sfida tattica, perché per la Juventus è... Perché le squadre di Sarri dall'Empoli, da quando è arrivato in Serie A con l'Empoli, soffrono l'ampiezza. Il Verona gioca con gli esterni a tutta fascia, gioca anche con i cambi di campo, eccetera. Le squadre di Sarri fanno il palleggio basso, però la Juventus, stiamo dicendo, ha delle difficoltà.
Sì, quella
anche
è la sua difficoltà
nelle cose. Esatto. E il Verona fa un pressing altissimo. Il Lione, non so se tu ricordi l'allenatore che allena il Lione, ma ha allenato anche la Roma. Ed è Rudy Garcia, non so se te lo ricordi.
Lo ricordo vagamente.
Ti ricordi il violino?
No, io ricordo Sergente Garcia.
Esatto, diciamo che c'ha avuto una stagione in cui le cose gli si sono messe magicamente bene. Il suo 4-3-3 sembrava tatticamente all'avanguardia, però poi si è scoperto.
Poi tutti hanno capito come funzionava e lui ha detto: ah, ma la gente lo poteva capire.
Sì,
ma
esatto.
Io avevo preparato solo questo, ragazzi.
E lui non è proprio un tattico finissimo.
Torno anche alla capacità del 37enne Totti di lanciare dietro le difese avversarie.
Esatto. Sì, quindi il Lione, insomma, vedremo. Però ripeto: il punto è che se giochi così male, infatti, i tifosi della Juventus sono disperati, molto di più di quanto erano disperati con Allegri quando la Juventus comunque non giocava come loro volevano.
Ah, forse qualcuno adesso vuole chiedere scusa, eh? Vuole strisciare i piedi di Massimiliano Allegri.
È il momento delle scuse per il fantino.
Tantissime persone stanno chiedendo il ritorno di Allegri, a parte molti non volevano neanche che se ne andasse. Però al di là di questo, per me il punto è c'è gente che inizia a pensare forse qui non c'è più tempo. Perché al di là del Lione, stiamo a metà febbraio. Se non ce l'hai fatta in tutti questi mesi, ce la farai nelle poche settimane che restano prima o poi una partita seria che le mette in difficoltà e con cui rischiano. Perché ora sono ancora tra primo e secondo posto, stanno a pari punti con l'Inter, credo, dipende dalla differenza lì. Però insomma, hai potuto perdere col Verona, diciamo, hai potuto pareggiare, potevi anche perdere col Milan in semifinale di andata di Coppa Italia, ma la semifinale di ritorno
cominciano le cose senza appello.
Tra un po' non puoi perdere un'altra partita, perché poi a un certo punto l'Inter o la Lazio, che sta lì a un punto, cioè inizi a metterti in difficoltà anche psicologica in una squadra che, ripeto, sembra, alcuni giocatori sembrano presi letteralmente, perché Eriksen per esempio sta giocando male nell'Inter, no? Penso
sì.
Che possa dire. Però Eriksen è letteralmente arrivato,
è arrivato
ieri. Ramsey no, Ramsey non c'ha scuse, Rabiot non c'ha scuse, Bentancur involuto.
Devo dire che questa è la cosa che più mi ha sorpreso della Juventus, cioè il modo in cui i suoi centrocampisti sono totalmente implosi, sembrano, non sembrano neanche lontani parenti dei giocatori che conoscevamo.
Eppure lì è il sistema, è il giocatore, è la capacità, la disponibilità del giocatore ad adattarsi al sistema, è la capacità dell'allenatore di modificare il sistema in funzione dei giocatori, perché io... E però con un grande punto interrogativo, sincero, ho grandi dubbi su come, su quello che ha, sul lavoro di Paratici di quest'anno, sia in uscita che in entrata. Nel senso, secondo me questo rischia di essere l'anno, magari no, eh? Magari la risposta è che fra un po' la Juve si sblocca, vince la Champions e contenti tutti. Se non sarà così, secondo me sarà l'anno nel quale Paratici sarà pesantemente messo in discussione per quello che non è riuscito a fare in uscita e in entrata in questa squadra. Perché su Rabiot e su Ramsey continuano a, cioè nel senso, più passa il tempo più diciamo mo arrivano e non arrivano. E però io sono sinceramente in dubbio.
Ramsey ha avuto un momento in cui il quartista stava andando bene, poi l'ha messo in panchina, adesso sta rigiocando, però cioè, la partita di Coppa Italia l'ha giocata veramente male. E secondo me ci sono varie cose. Allora, Sarri sicuramente prima o poi riuscirà a far giocare la squadra.
Esatto, io volevo rispondere alla tua domanda. Tu prima hai chiesto, c'è ancora tempo? Secondo me c'è ancora tempo.
Ma sì, Sarri per me la prossima stagione, poi se non succede significa che è peggiorato lui, però io almeno la prossima stagione lo voglio vedere. E nel momento in cui la sua squadra riuscirà ad uscire dal pressing in maniera fluida, a trovarsi tra le linee e soprattutto ad andare in profondità, perché contro il Milan era una squadra incredibilmente piatta, tutti girati spalla alla porta
anche
sull'ultima linea.
Il problema è l'ampiezza, è diventato
sì
quasi...
forse lì è anche una questione di uomini, no, per i terzini, perché comunque Alessandro, lo dicevamo, è un po' più conservativo di quanto fosse anni fa. De Sciglio comunque anche lui è in una fase galante di carriera.
Beh,
non
De Sciglio
è mai stato
ieri
furia.
Errore grave di marcatura, quello che porta al gol del Milan, al gol di Rebic, cioè
sì,
si perde proprio Rebic.
Lì errore di tutta la linea difensiva.
Di tutta la linea difensiva, cioè, ed è un po', diciamo,
hanno preso tanti gol.
Sì,
è
che
continua
a
non essere più una, cioè non è più una sorpresa. Quest'anno la Juve prende gol.
Cominciano ad essere tanti problemi. Abbiamo parlato la tenuta della linea difensiva, che
il
non difende più posizionalmente. Abbiamo parlato della qualità dei centrocampisti. Abbiamo parlato dell'uscita a palla che non funziona. Io aggiungerei anche una difficoltà a trovare il miglior schieramento offensivo. Sarri alterna ormai di partita in partita, il tridente con 4-3-3 o il rombo col 4-3-1-2, e non si capisce. Una aveva provato il Dybala dietro Higuain e Ronaldo, sembrava la soluzione ai problemi, ha funzionato tre partite, smesso di funzionare. Ramsey dietro le punte che ti aggiunge movimenti senza palla, ha funzionato tre partite, ha smesso di funzionare. Douglas Costa funziona, sì, ok, però Douglas Costa si è rotto di nuovo.
Sì, no, ma poi non è neanche, funziona anche neanche così bene, nel senso, non è, secondo me è una squadra a cui manca, in maniera, cioè parlando di fase offensiva, la profondità. Comunque tra un po' di tempo uscirà un grande articolo di Fabio Barcellona
che ci spiegherà tutto
sulle difficoltà della Juventus, vediamo se parlerà della profondità. Però io ieri l'ho vista contro il Milan, tutti girati, spalla alla porta, anche Matuidi. Mi dici che senso ha una mezzala che arriva fino alla linea degli attaccanti e si ferma? Poi come una mezzala come Matuidi, non è uno che dici gli do la palla, spalla alla porta.
Beh, lui è in
Ramsey.
Campo fondamentalmente per compensare i movimenti di Cristiano.
Ma deve andare deve finire in area col movimento fatto col tempo giusto, quando si scopre la palla, devono studiarla, devono prepararla.
No, è vero che per esempio Khedira a inizio stagione era importantissimo, perché si muoveva tanto senza palla in profondità.
Intanto,
e finiva spesso dietro la linea. Poi questi movimenti, per esempio, li dovrebbe fare Ramsey sembrava nato per questi movimenti.
No, anche
non li
lui
più
finisce
fare.
Ma non funzionano
le punte,
i tempi delle giocate comunque.
Sì, esatto.
Perché
comunque,
si ferma.
Anche le caratteristiche delle punte: Ronaldo con la palla sui piedi, Guain con la palla sui piedi, Dybala.
Sì, quello,
no, poi
è proprio
però,
marchio di fabbrica.
Un'altra cosa, lo stato individuale dei giocatori, quanto sono regrediti, ve lo dimostra il fatto che se Dybala nell'anno scorso era lui a essere messo in questione, no? Ti ricordi, farà il salto, per me adesso Dybala è di un altro livello rispetto a qualsiasi altro giocatore della Juventus,
nel senso che è di un livello più alto,
molto più alto, sì, molto più alto, cioè dovrebbe, quasi varrebbe la pena costruire la squadra intorno
è proprio...
a lui e ai suoi movimenti a rientrare sul
sinistro. Sono state proprio tante partite nelle quali è stato proprio bello vedere trattare la palla a Dybala, cioè, è proprio veramente bello da vedere. In tutto questo ci siamo scordati che in Coppa Italia comunque le semifinali sono due, perché altrimenti sarebbe la finale, e nell'altra semifinale c'è stata, che si è giocata sempre a San Siro 24 ore prima, il Napoli è andato a fare uno scherzetto a Antonio Conte, con direi un altro livello di consapevolezza da parte del Napoli di Gattuso, perché ci è andato proprio coperto. Gattuso ha detto: voi ricordate il 4-3-3? Vediamo, poi vediamo. Adesso dobbiamo andare a giocare contro l'Inter a San Siro. Ha costruito una squadra, direi, con 4-1-4-1, nel senso che Callejon era...
Callejon è il masso, sì.
Esatto, proprio,
proprio
chiamati a fare gli esterni molto più bassi rispetto al Callejon che siamo abituati a vedere, sempre pronto a superare la linea.
Anche molto più largo.
Fuori gioco, molto largo, ha giocato tantissimo sull'ampiezza. Ha giocato bene il Napoli, cioè ha interpretato molto bene dal punto di vista dell'intelligenza e dell'intensità la partita, che ormai diciamo non ci stupisce più vedere il Napoli che perde in casa con il Lecce, che era l'ultima cosa che era successa, mi confermate? Forse mi sono perso una partita?
Sì, no,
è successo quello, e poi andare a vincere a San Siro. Abbiamo capito che quest'anno il Napoli è così, che ha una forza intrinseca che può emergere in ogni partita, ma che ha anche una scarsa capacità di dare continuità e di dare una forma soprattutto compiuta a quella forza, e quindi quest'anno il Napoli è questo. Difficilmente vedremo il Napoli vincere 5 partite di seguito, però invece ha confermato che nella singola partita il Napoli può essere una squadra forte, e a me questa cosa sinceramente mette tantissima curiosità per Napoli-Barcellona. Chiamatemi pazzo, chiamatemi sognatore,
pazzo,
signori,
sognatore.
Mi voglio rovinare, ma il Napoli, quel Napoli, se la gioca contro il Barcellona. E che cazzo.
Io direi che se la gioca, anche perché il Barcellona è un'altra squadra in grandissima crisi.
Esatto, me lo fa pensare anche quello. Cioè, secondo me
dovrebbe tipo che noi andiamo in pausa e ci ritiriamo come club per i prossimi 5 anni e capiamo cosa fare. Nel frattempo regaliamo Messi a una squadra che funziona.
Chi Setién ci ha detto che vuole solo allenare. Va bene se noi ci alleniamo per 6 mesi, ci rivediamo a settembre.
No, il Napoli ha giocato benissimo, hai fatto bene a sottolinearlo. Secondo me vanno sottolineate due cose. Gattuso comunque si sta dimostrando un ottimo allenatore, non solo per la consapevolezza che sta ridando almeno a sprazzi alla squadra, perché poi è una squadra incredibilmente fragile, però secondo me le fragilità del Napoli vengono pure da una situazione complessiva del progetto, che ne abbiamo parlato tante volte. È un progetto stanco, con tante cose che cadono a pezzi. Per un allenatore è difficile. Secondo me lui è stato molto coraggioso, non so neanche se ha fatto bene a prendersi questa responsabilità, perché Napoli appunto con Lecce ha perso una brutta partita,
no,
veramente una brutta
per
partita.
Per me ha fatto bene, perché come dici te, lui ha dato equilibrio e ritmo. Forse la cosa che più caratterizza le squadre di Gattuso è il ritmo che hanno con la palla e senza palla, che è leggermente più alto rispetto a quello che possono prendere squadre così forti da un punto di vista tecnico in Italia, perché rispetto a come andava il Napoli di Ancelotti, qui hanno scalato leggermente una marcia in più.
Sono più anche chiari in campo.
Sono più chiari, sono più organizzati. È una squadra che se tu, che ne so, al posto del Mas metti un grandissimo esterno sinistro, al posto di Gaillon metti un grandissimo esterno destro, al posto di non lo so, Zielinski metti la più forte mezzala al mondo, e al posto di Manolas metti Van Dijk, sì, magari vinci pure la Champions, però secondo me è una squadra troppo basica. Non so se Gattuso ha nelle corde quello di gestire un progetto più ambizioso, perché poi quando alzi il livello dei giocatori alzi anche la peculiarità dei giocatori. Non esistono più giocatori così universali.
Però ieri, per
che
esempio,
puoi mettere in qualsiasi squadra,
ha variato, come diceva Simone, leggermente, anche per rispondere allo schieramento dell'Inter. Ha occupato bene l'ampiezza, e dall'ampiezza andava bene in mezzo a trovare i giocatori dietro le linee, e ha mostrato una qualità tecnica che secondo me va sottolineata anche per la presenza di Mertens in campo.
E Fabian Ruiz. Sì, sì.
E soprattutto, a me sembra che abbia gestito molto meglio la fase di non possesso rispetto, per esempio, anche solo alla partita con il Lecce.
Quella è stata disastrosa con Lecce.
Sì, diciamo, a quella e a tante altre partite.
Diciamo, il giochista Liverani ha dato tre pisse al risultatista. No.
Voglio ripetere solo una cosa. Vogliamo farvi innamorare. E chiudo qui la campagna abbonamenti del Lecce 2021.
Ma lui l'ha detta veramente questa cosa, lui no?
Chi? No, no, solo no, la dico io, okay. La dico io da tifoso acquisito del Lecce.
Comunque, secondo me la cosa interessante della partita con l'Inter è stata anche che lo scontro tattico è lo stesso che aveva favorito l'Inter in campionato, con il Napoli che faceva possesso e ha regalato un gol, vi ricordate lo scivolone di Lorenzo? Sembra ieri, invece. Che col Napoli che in teoria avrebbe potuto pressare, invece il Napoli non ha pressato come ha pressato in campionato. L'Inter gli ha lasciato la palla più o meno come gliela ha lasciata in campionato, e l'Inter ha subito come ha subito in campionato, solo che stavolta non è riuscita a fare gol. Il Corriere dello Sport ha pubblicato la prima pagina con Lukaku murato, perché una delle occasioni più grandi della partita è un'azione iperconfusa in cui la palla arriva a Lukaku a 2-3 metri dalla porta, ma con davanti 8 persone. E, no, non sono 8, erano 2 o 3 giocatori.
Era l'azione in cui Lautaro fa quella giocata pazzesca, quella che Veronica
sì,
di Lorenzo.
Sì, sì, esatto. E, però l'Inter ha faticato anche a costruire azioni velocemente, e invece poi quando difendeva in zona a centrocampo con un pressing un po' medio, un po' tranquillo, il Napoli riusciva lì a far saltare il gioco. C'è un'azione molto bella in cui Mertens fa un movimento incontro molto semplice, poi una giocata tecnica. Anche Mertens, per me, vale il discorso fatto per Dybala, è un giocatore su una scala superiore rispetto a quella, per me, di chiunque altro era in campo ieri. Poi Lukaku può essere molto più devastante di Mertens in altre partite, però per me Mertens a livello tecnico è un giocatore di un livello superiore, ripeto, secondo me se la gioca con Ilicic,
anche
lo stesso
come,
Dybala,
cioè, come rapidità di pensiero,
Luis Alberto, sì. Esatto. Però ecco, in questo caso il Napoli è stato un po' favorito pure dall'atteggiamento passivo dell'Inter. Non so, io più che altro mi chiedo se Gattuso sarà ancora l'allenatore del Napoli la prossima estate, o se invece è venuto solo per mettere a posto.
Però gli hanno
cose.
Preso troppi giocatori già sì, a gennaio per pensare che non sia l'allenatore esatto. Che De Laurentiis voglia investire.
Secondo me se non fa disastri, e ormai mi sembra difficile, sarà lui, cioè, nel senso, sarebbe veramente sbagliato.
Però l'unico modo per far giocare meglio questo Napoli e vincere più partite e farlo essere visto è prendere i giocatori più forti. Penso che sì. Questo, non so, secondo voi è sbagliata questa cosa o...
No, non è sbagliato, però tanto dovrà fare i conti col fatto che non giocherà la Champions League, quindi sarà difficile prendere giocatori molto più forti.
A meno che la vince
e a meno
che...
Oh no,
c'è ancora la regola che se la vinci sei qualificato sì. D'ufficio?
Sì, sì. Sia per la Europa League che per la Champions League.
Bello, sarebbe bellissimo se la vincesse e riaste di
nuovo
ottavo in campionato.
Credo che il discorso che fai tu, che è giusto, passerà necessariamente dalla cessione dei giocatori che hanno mercato alto del Napoli, cioè Allan e Koulibaly. Allan è ancora il giocatore del Napoli, io non me lo sono scordato, sì, è ancora lì. Però, nel senso, i cicli finiscono, bisogna monetizzare la fine dei cicli per costruire quelli dopo, non c'è niente da fare, cioè, il calcio purtroppo funziona così. Della Coppa Italia abbiamo detto, direi, siamo pronti a proiettarci in un turno di campionato che avrà di fatto due spareggi.
Partite da dentro o fuori?
Partite da dentro
sono
fuori.
Sono tutte finali, ma queste sono finali
queste
più
sono...
delle altre finali.
Esatto. Allora, diciamo che ovviamente per lo scontro scudetto non è vero, ma mi piaceva presentare così Lazio-Inter, perché uno spareggio è quando ci sono due squadre, tra l'altro qua ce ne sono tre, quindi ha ancora meno senso. Però è una partita importante, ovviamente.
Se la Lazio batte l'Inter.
Esatto. Se la Lazio batte l'Inter rimette tutto ancora più pesantemente in discussione. Se l'Inter batte la Lazio diciamo, non dico che mette la Lazio fuori dai giochi, perché sono ancora pochi punti, però magari mette un attimo un argine alle ambizioni, no?
Guarda, la Lazio secondo me resta in corsa anche per ragioni di calendario, ma perché nelle prossime giornate, dico, sì. Se l'Inter perde con la Lazio, poi tra due partite c'ha la Juventus.
Esatto.
Quindi l'Inter rischia che
la Lazio comunque beneficerà da qui a due settimane di uno scontro fra le altre due.
Esatto, esatto. Diciamo che l'Inter rischia che da qui a inizio marzo, intanto gli si abbaia, il nostro ci ricorda che sta per finire la puntata.
Esatto.
E da qui a inizio marzo l'Inter rischia di dover rivedere un po' a ribasso le sue ambizioni.
Aia.
No, se queste due partite vanno male, poi magari l'Inter, per me tra l'altro l'Inter ha le caratteristiche per mettere in difficoltà la Lazio. Vi ricordate il derby? Come la Roma ha schermato le ricezioni di Milinkovic-Savic, ha messo in difficoltà la costruzione bassa della Lazio costringendola spesso al lancio, eccetera. Secondo me se l'Inter gioca una partita aggressiva, che però deve essere il contrario di quello fatto con il Napoli, esatto, in Coppa Italia, può letteralmente non far giocare la Lazio. Potrebbe fare una prestazione dominante. Se però lascia con passività la Lazio giocare palla, la Lazio cercare gli spazi ai lati del centrale della difesa a 3, quindi ai lati di De Vrij, è uscito un bellissimo articolo di Dario Saltari sull'ultimo uomo che spiega come gioca De Vrij, ovvero andando lui in anticipo da centrale e Skriniar e Bastoni o Godin si stringono leggermente per coprirlo. Ecco, questo meccanismo con Immobile che fa il movimento a uncino e buca in mezzo ai due centrali, se lasciano Luis Alberto alzare la testa e lanciarlo, anche la Lazio può fare una partita dominante contro l'Inter. Però però mi pare che sia più in forma la Lazio, anche se sta giocando male pure la Lazio.
Guarda che la Lazio a Parma a me non ha fatto una grandissima impressione, sinceramente. Cioè, anche lì è lo stesso discorso di Milan-Juve, è una partita nella quale c'è stato un episodio pesante che ha condizionato il risultato. Poi la Lazio si prende il risultato e si prende l'onda buona, che è fondamentale, nel senso che non esistono corse scudetto senza dinamiche quasi extra calcistiche. Non parlo di arbitri, parlo proprio di fluido positivo, di culo, di decisioni a favore. Sono sempre state così, cioè chi vince lo scudetto non lo fa mai senza questi momenti nei quali tutto si incastra bene. Quindi giustamente la Lazio se lo prende, giustamente gli altri si lamentano e dicono scusate, però quello era rigore.
Ovviamente se vince lo scudetto, l'ultima puntata della riserva è quella precedente alla giornata in cui con lo scudetto.
No, se vince lo scudetto sarà tutta una puntata dedicata agli errori arbitrali che hanno fatto in modo che la Lazio avesse 10-15 punti in più rispetto
a... Tanto ascoltatori della Lazio secondo me non abbiamo, perché sono così suscettibili che per partito preso non ascolterebbero tre romanisti.
Sì,
proprio.
È vero.
Neanche vuoi
non
votarti.
Non lo so, io vedo una Lazio abbastanza favorita perché gioca in casa, perché l'Inter mi ha fatto veramente una brutta impressione sia nel primo tempo col Milan che nel secondo tempo col Milan che nel primo e nel secondo tempo col Napoli.
Dai, nel secondo tempo col Milan, no.
Secondo tempo col Milan, secondo me, ha alzato l'intensità e ha mostrato una qualità di giocatori altissima. Hanno girato la partita con un gol di Brozovic pazzesco, secondo me troppo poco sottolineato, sì, questi giorni.
Brozovic fa dei gol molto importanti, non ne fa tantissimi, però
anche Vesino fa gol importanti, sì, ne ha fatto
Vesino mi sa che c'ha
un
l'Oscar
altro
per il gol.
No,
il
la
gol
Lazio
pesante,
secondo me ha cioè in questo momento ha troppa qualità nel giocare le palle negli spazi, anche l'intensità di andare dietro le difese, di manipolare le difese avversarie.
Sì, il punto è che la Lazio non ha la difesa del Milan, quindi quei quattro gol
esatto,
in cui la tua intensità proprio irrompe come un fiume che rompe gli argini, secondo me.
No, poi
la Lazio non
succede. Sì, esatto, la Lazio è una squadra che gestisce benissimo le partite, che è una squadra che sa soffrire, che sa mettersi dietro, ma quei due momenti in cui prende in mano la partita e palleggia con la tecnica dei suoi giocatori ce l'ha. E l'Inter li dovrà subire e dovrà controllarli.
Sì, sì, va detto anche un altro tema: saranno gli scontri individuali degli attaccanti dell'Inter con i difensori della Lazio. Perché se l'Inter riesce a mettere Lautaro e Lukaku contro Acerbi e Radu, che ne so, in campo aperto,
quella è il grande vantaggio che avrà l'Inter contro la Lazio, indubbiamente.
E la Lazio ha perso Lulic questa settimana, che non è una considerazione banale,
No. No, è vero, è un giocatore forse tra i più criticati della Lazio questa stagione, però allo stesso tempo a livello tattico è un giocatore importante, perché è uno che fa salire sempre tanto la squadra e che a livello atletico offre sempre tanto. Invece Atalanta-Roma, una partita...
Esatto,
Atalanta-Roma rischia di essere un pochino più uno spareggio, soprattutto per la Roma.
Simone, sì, per i nostri ascoltatori laziali, secondo te la Roma può perdere ancora 7-1 anche con l'Atalanta? oppure succedeva solo quando giocava De Rossi?
La slegherei da De Rossi. Può succedere.
Però, allora, per ora storicamente non può, non la, cioè per ora è oggettivamente vero.
Sì, per ora è oggettivamente.
Lui purtroppo se li ha vissuti tutti, se li quel è capati santo tutti. Uomo.
Anche perché è uno che non ha mai detto mi fa male il ginocchio, no, quando sentiva aria di
è persino entrato dalla panchina con la Fiorentina quando già stavamo perdendo.
Esatto, esatto.
Non so quanto a quanto.
Ed è quello che fanno quelli, i capitani,
i grandi,
con la C maiuscola.
No, un santo uomo.
Infatti la mia teoria in realtà è che De Rossi rappresenti l'uno della Roma, anche la Roma adesso aprirà
anche
una
questo...
nuova frontiera che è quella del 7-0.
Esatto. È vero,
anche
ci sta.
Questo è oggettivamente vero, perché a Manchester nel primo della grande serie
il gol lo
ha segnato.
Atalanta-Roma, se la Roma perde sono cazzi per la corsa Champions, questo mi sento di sintetizzarlo
amari.
Così molto amari. In questo momento si fa fatica a immaginare come non possa perdere la Roma, visto le ultime partite della Roma e dell'Atalanta, ma è anche vero che la Roma poi le partite migliori le fa contro le squadre forti, organizzate e intense, e quindi è...
Oddio, contro il Torino che gioca...
No,
che,
parlavo del derby, per
che è la versione Ikea dell'Atalanta.
Sì, sì, contro il Torino è incommentabile quello che ha fatto la Roma, però è la stessa squadra che due, tre settimane fa ha annichilito... Cioè, ricordate, avevamo parlato di come la Lazio non fosse riuscita a giocare il derby.
No, secondo me la Roma in tutte le partite di alto livello ha dimostrato di essere all'altezza e di potersela giocare alla pari con tutte le squadre tranne che con l'Atalanta. Cioè l'Atalanta è la squadra che ha messo più in difficoltà la Roma nella partita di re. Cioè
sì,
qui la Roma è sembrata proprio più inferiore all'avversario.
Ma...
sì, aggiungere forse il Sassuolo quest'anno. Però...
sì,
vabbè,
però
sì,
lì era già
secondo me questo momento è ingiudicato. Cioè nel senso...
sì, sì,
nella partita Bologna. C'è un bug nella mia considerazione sulla partita d'andata, che fu la decisione di Fonseca di mettersi a specchio. La Roma giocò con la difesa a 3 contro l'Atalanta. Credo che non succederà questa volta. Il bug stavolta è che la Roma ha perso ancora per un bel po' due giocatori fondamentali, che sono Diawara e Zaniolo, veramente fondamentali, cioè più importanti di loro forse solo c'è cioè solo Dzeko in questa squadra.
Smalling,
e Smalling. Smalling al pari, direi. Quindi questa è una considerazione forte. Però è tanto, quelli mancano e mancheranno, quindi non è, o la Roma dice no, mancano loro e quindi non facciamo più la corsa Champions, o Fonseca si inventa qualcosa, vediamo che succede.
Comunque detto questo, che l'Atalanta potrebbe anche dal suo punto di vista invece staccare l'inseguitrice per il quarto posto e chiudere un pochino, per il momento almeno, vediamo se poi ci sarà qualcuno, perché anche l'Atalanta ha perso tanti punti quest'anno,
sì.
L'Atalanta potrebbe benissimo giocare semplicemente molto male contro la Roma. Non sta succedendo di recente, ma durante l'anno ogni tanto è successo. Anche in Coppa Italia con la Fiorentina non ha giocato benissimo, l'ha messa sotto in alcuni momenti, ma non ha trovato spazi. La giornata inizia però con una partita secondo me più interessante di quello che sembra, che è Bologna-Genova. Perché se il Genova
è un altro spareggio, no, non è uno spareggio.
Per il Genova sì, in realtà
spareggio
adesso...
tra chi è il miglior rosso-blu.
Esatto, è lo spareggio cromatico della Serie A. Poi
il Genova è a 3 punti dal Lecce adesso.
Sì.
Il Lecce gioca con la SPAL, che è virtualmente, diciamo, un po' è quella che è più lontana.
7 punti dalla salvezza.
Di... esatto.
Che ha cambiato allenatore.
Ha appena cambiato allenatore, quindi insomma, se il Lecce batte la SPAL e il Genova perde con il Bologna.
Beh, se il Lecce batte la SPAL, intanto non svegliateci. Questo mi sento di dire.
Esatto, sono 6 punti a quel punto di distanza. Magari la Sampdoria nel frattempo perde la sua partita, i punti sono... restano 4, però
si crea un
esatto per il Genova. È una partita importante. È una partita importante. È anche un momento, secondo me, come dire, importante per non solo perché appunto per la parte di stagione, ma perché ha battuto il Cagliari la settimana scorsa, ha pareggiato con l'Atalanta quella prima. Quindi il Genova non voglio dire che è in salute, perché tra l'altro non l'ho visto giocare.
Però non perde, sì, non perde da 3 partite.
Esatto.
E col Cagliari, che invece, apro una piccolissima parentesi, è in un momento nero, non vince da dicembre, Pavoletti si è rotto di nuovo il ginocchio.
Con una dinamica.
Circolano storie incredibili che...
comunque se l'è rotto fuori dal campo. Cioè,
sì.
Anche nella dinamica più easy, comunque sì. Se l'è rotto scivolando fuori da una discoteca. Da
quindi è diventata una brutta storia il Cagliari.
Sì,
e
sì.
Il Bologna, però, scusate, ma viene da 3 vittorie consecutive. È a un punto dalla zona Europa League occupata dal Verona in questo momento. è a 6 punti dalla Roma, sta facendo un campionato secondo me che stupisce più che altro per la continuità, nel senso che è...
a un certo punto ha innestato il chip continuità.
Però sì, è costante, ed è costante da gennaio dello scorso anno. Il Bologna è una delle squadre che ha fatto più punti nell'anno solare del 2019. Il 2020 l'ha cominciato meglio di come aveva finito lo scorso anno. E è una squadra che ha integrato dei giocatori a gennaio. Barro ha fatto doppietta contro la Roma. E Nico Dominguez è super interessante. Schouten era stato infortunato inizio anno, è diventato titolare, è un giocatore interessante. Quindi è secondo me da segnalare come una delle squadre proprio complessivamente in crescita nel medio periodo anche in Serie A.
E direi che c'è altro che ci interessa di questa giornata di Serie A?
No, basta, mi sa che non vedrò nient'altro. No, Sassuolo Parma è interessante perché il Sassuolo viene da un grande momento.
No, poi anche qui
nel
lo scontro...
Parma torna a Gervinho, tutto risolto, tutto perdonato. Perfetto. Hanno fatto pace. E...
noi siamo felicissimi. Ma certo, ovviamente.
Siamo. Altri 5 mesi di Gervinho era tutto quello che chiedevamo alla stagione del Parma.
Poi scontro, grande... scontro tattico interessante anche qui perché il Parma abbassa il baricentro.
Sì,
squadra...
esatto. Tatticamente la partita molto.
Sì, il Parma di Deversa è intelligente, sa modulare alcune cose. Quindi il Sassuolo invece è una squadra con un sacco di cose interessanti, ma veramente poco furba. Quindi vedremo, vedremo.
E poi Monday Night, Milan-Torino, vabbè. Cioè, più che altro vedremo quanto è profonda questa fossa in cui è precipitato il Torino.
Esatto, esatto.
E non lo so, vogliamo andare alle domande?
Vogliamo andare alle domande.
Cioè, alle risposte.
Sì.
Alle risposte della nostra domanda. Abbiamo messo una GIF di San Valentino.
Sì, ah, auguri ragazzi.
Auguri.
Si fanno gli auguri per San Valentino.
Certo.
Auguri. Vabbè, auguri.
Qual è l'ultima volta in cui avete pianto davanti a un film o una serie? Domanda suggerita gentilmente da Daniele, che può confessarci quindi di aver pianto ieri sera.
Sì, no, in realtà perché è una serie stupida, si chiama The Good Place. Guarda, mi vergogno un po' di averla vista per tutte e quattro le stagioni, però
me ne sono viste 10 di Grey's Anatomy. Ok, sì, te senti già più leggero.
Sì, oddio, forse questa è ancora più... vabbè. Comunque è una serie un po'... alla fine c'è un po' sta fine ricattatoria in cui i personaggi mezzo si devono suicidare, quindi...
aia.
Ultima puntata sarà e dici ma no, ma che cazzo fate?
No, dai, no.
Sì, poi però proprio c'è una coppia, quindi si guardano il tramonto insieme perché uno dei due ha deciso. Vabbè, poi... vabbè, comunque insomma mi sono ritrovato, però nonostante... mi desse fastidio questa scelta di sceneggiatura, l'idea di vita che c'è dietro della serie, però nonostante ciò non sono riuscito a non piangere quando uno dei personaggi ha preso questa decisione.
Perché siamo padri e siamo vecchi.
Forse. No, vabbè, io in realtà su queste cose mi sono sempre...
io piango da sempre, ma nell'ultimo anno, da quando insomma si è attivato lo spider senso di padre, proprio piango il doppio. Quindi, cioè, non se
ma
ne...
ma piangi, cioè, piangi oppure hai i lucciconi?
No, cioè i lucciconi che combatto perché non mi va di piangere e poi a un certo... cioè, non piango mai singhiozzando. Cioè, quello è proprio raro.
Vabbè, sì.
Però il luccicone, il nodo in gola è un attimo, ragazzi.
Guarda, io ho pianto le volte più grandi sono state il film, non so se l'avete visto, The Departures, giapponese.
Sì. No.
Storia di un padre e un figlio. E poi no, la fine di Six Feet Under. Perché pure là una serie... Che parla di funerali e di morte, e in cui l'ultima puntata ti fa vedere la morte di tutti i personaggi, quindi è un condensato di pianti.
Sì, poi le serie c'è anche il senso di lutto quando finiscono,
sì,
esatto. Si aggiunge. Però, no, io l'ultima volta ho pianto davanti a Sorry We Missed You.
Che Loach. Ah,
Beh, bello. Uno...
io l'ultima volta credo che sia stato per l'ultimo Star Wars. Sì, un mesetto fa, un po' più di un mesetto fa, che è nel momento in cui anche lì è un meta lutto, nel senso che c'è un personaggio storico che è R2D2, che è l'uomo di latta per chi non conosce Star Wars, al quale a un certo punto devono staccare tutte le cose, tutti i chip, lo devono disattivare per fare una cosa. e lui gli dice di aspettare un attimo, dicono che c'è, e lui dice voglio dare un ultimo sguardo ai miei amici, e lì muori.
Cioè, allora, sì, quella è fatta apposta per piangere.
Sì, è proprio gli scienziati con le boccette del piangere, esatto. L'hanno messi lì, l'hanno dosate, l'hanno messo sulla bilancia, e lì proprio non ce la fai. Perché
sai che in musica esiste la nota del pianto, no?
Quello
credo
è.
Che anche nei film esistano le battute del pianto.
E lì ti scava dentro, perché ti rendi conto che sei tu che stai dando un'ultima occhiata ai tuoi amici di Star Wars.
È così, è proprio così. E infatti Fra Ev cita un'altra scena classica del pianto dei film. Cofanetto in versione integrale del Signore degli Anelli. Ogni volta che Frodo saluta gli Hobbit, mi sciolgo. Vabbè, quella è fatta apposta. Sì, e sì. Elia dice: BoJack Horseman, in quella puntata in cui si vede il passato di sua madre da bambina e tutti i traumi che ha subito, e quindi colleghi tutta quanta la sofferenza assurda di quella famiglia, che poi è il motivo per cui mi sono fermato a tipo 3 puntate dalla fine dell'ultima stagione. Ho paura arrivi un'altra mazzata del genere. Beh sì, quella è una serie triste, cioè triste, tipo ogni puntata è triste.
Allora, io mi sono già reso conto che non voglio leggere questi commenti perché mi state spoilerando dei film. Vedo qualcuno che parla di... No, non li voglio leggere. Storia di un matrimonio, che lo devo vedere.
Ah, non l'hai visto, ok.
1917, lo devo vedere.
Sì, quello anch'io. Marcello dice:
però scusate, sono tutti film usciti l'altro ieri. Questo testimonia che piangono frequentemente.
Vabbè, però gli abbiamo
non può essere un caso.
Abbiamo chiesto
l'ultima volta. Sì, ho capito. Però nel senso, io prima di The Good Place non lo so, manco me lo ricordo.
Avevo pianto nel 91.
Nicolas, che è stato ospite a Pendolino, Nicolas Gineprini, dice: pochi giorni fa con A Taxi Driver, un bellissimo film coreano tratto da una storia vera. Quindi questo è un consiglio fondamentalmente di Nicolas per un film coreano che si chiama A Taxi Driver. Marcello invece dice, fa un commento che non capisco: ho rivisto recentemente Chiamami col tuo nome, un film che avevo inizialmente snobbato, ma ogni volta che arrivo al finale mi ritrovo a piangere come un vitello, citti toscani. Mi lascia quella sensazione dolce e amara per qualche ora. Film bellissimo. Di film che a me anche è piaciuto, però sinceramente questo finale a me non...
Sì, anche a me il finale è l'unica cosa.
Non l'ho guardato.
Poi come ti fai a commuovere sulla confessione che il padre anche ha avuto...
Lo devo guardare!
Ah, scusate.
Allora,
vabbè, comunque diciamo non è un thriller.
Ok. Io invece vado in quota pop. Guido
comunque
dice...
non è quello il finale.
Okay, no, grazie.
No, ti stai scordando una scena.
A metà del training montage di Creed, quando durante la corsa per la città inquadrano da dietro Creed Junior in felpa grigia, e parte il tema classico di Rocky. Io su queste cose mi commuovo.
Sei un grande Guido.
Su queste cose mi commuovo, soprattutto quando è roba dei padri figli, sono spacciato, c'ho il mirino in testa, proprio bravo. Hai figlio, Guido.
Luca dice: il finale di Jojo Rabbit è stato particolarmente devastante.
Basta, vado. Voglio sapere, non voglio sapere.
Alberto dice: io ho smesso di guardarlo Jojo Rabbit.
Sì?
Sì.
Madonna.
Perché?
Perché non mi piaceva.
Addirittura.
Ero stanco.
È vero, pure io ho sentito tanti commenti molto negativi su Jojo Rabbit.
Guarda, ieri un mio amico è andato a vederlo e non l'ha trovato in sala perché aveva sbagliato, aveva guardato gli orari del giorno prima. E quello del cinema gli ha detto: è durata una settimana, è una merda. Questa è la recensione della cassiera del cinema di Jojo Rabbit.
No, io non saprei, non ho neanche un'opinione molto negativa, proprio semplicemente non mi piaceva, non lo capivo.
Sì, Alessandro Lolli ha fatto un commento moderato su Jojo Rabbit.
Ah, quindi abbiamo degli ascoltatori. Ah, no.
120 minuti filati di cringe, ha scritto.
Molto bello. E Tommaso Valerio ricorda il finale di Lost come una delle esperienze più struggenti della mia vita. Confermo.
Da piangere?
Beh, sì.
Ma non è una cosa con gli alieni?
No. Zero alieni. Era molto tutto più
comunque la gente piange per cose strane. Tiziano scrive: Uncut Gems, l'altro ieri. Guardatelo dopo il lavoro. Sì, sono d'accordo, ma che pianto?
Strano, sì, è strano piangere per quel film.
Scusa, Stefano dice quello che dicevi.
Però non vi
finale di The
eh?
Good Place.
No.
Stefano dice finale di The Good Place praticamente per tutti i 50 minuti di episodio.
Sì,
non sei solo.
Paolo tira fuori un classicone. Ogni volta che guardo Nuovo Cinema Paradiso mi è capitato di piangere a dirotto davanti a un film solo un'altra volta per l'attimo fuggente, ma avevo 6-7 anni.
Bello.
Questa è una risata giudicante, scusa.
Sì,
No, no, è stupendo, è stupendo.
Filippo dice: micidiale decisione di andare a vedere Arrival poco dopo che è nato mio figlio. A un certo punto al cinema avevo finito i fazzoletti e mi asciugavo sulla
Ma come si fa a piangere con Arrival?
Ammazza, Arrival lì,
ma, ma con gli alieni?
Ma
come
non,
si
non
fa?
È un film sugli alieni.
Come si fa a piangere con le cazzo di piovre giganti?
È un film bellissimo.
Come fai?
Va bene,
qui, c'è, qui l'umanità si
ma
divide,
l'ho visto,
credo.
Ho letto pure il racconto di Ted Chiang. Ma come cazzo si fa a piangere?
A me mi ha devastato.
Piangere
invece, rotto. Forse, perché, forse quello è uno di quelli dove si inghiozzava.
Perché tu eri là, facevi: non si riesce a tradurre la lingua degli alieni.
Guarda, non l'hai capito, non fa niente. Poi
invece
te lo spieghiamo.
Andrea, hai feel, Andrea, che dice: ho pianto davanti all'interpretazione di Phoenix in Air pochi mesi fa. Non l'avevo mai visto prima, me ne sono pentito amaramente. Air è stato uno dei film che mi ha fatto cagare, cioè non mi è piaciuto per niente, però effettivamente mi ha fatto mezzo piangere, stavo sempre un po' mosso mentre lo vedevo.
Comunque sono pensato, io non me la ricordo in realtà la trama di Arrival, come finisce?
È deciso così.
Cioè, ci hanno messo una cosa... Allora guarda, io ho pianto su Interstellar, no, perché era una cazzata.
Su Interstellar ovviamente ho pianto tantissimo.
Ma come fai a piangere con Interstellar, con lui nel giardino d'infanzia costruito su Marte?
Pazzesco.
Comunque, storia di un matrimonio è pluricitato. Andrea dice New Pope, invece?
Non l'ho visto, cioè lo so indietro perché poi è nata mia figlia che non mi fa vedere le cose. Giacomo dice l'ultima volta per Coco. Io su Coco ho avuto il problema
qual
inverso.
È Coco?
Il cartone della Pixar. Tutti mi hanno detto per un anno no, non te lo guardare, è devastante.
Piangi. Piangi.
E io quindi mi sono guardato questa cosa dicendo dai, piangiamo. Ma...
ma.
Cioè, è troppo. È tutta una cosa dal primo minuto. È parliamo di morti. È troppo.
Invece, Andrea fa un bellissimo commento che è solo Amy, che è credo il documentario,
documentario
di Amy Winehouse.
Su Amy Winehouse.
E là poi lì è una storia vera, drammatica, terribile.
Edoardo, forse il leader carismatico di tutti noi piagnoni, dice: ma manco serve una serie o un film. E io piango pure a sentire Me ne frego di Achille là.
Che grande.
Bravissimo.
Matilde di 1917, però almeno ha messo spoiler alert prima.
Grazie, quindi non lo vogliamo sapere, ve lo andate a cercare.
Gianmarco dice: per prepararmi al concerto di Hans Zimmer mi sono rivisto con il volume al massimo i finali di Dark Knight Rises e Interstellar, e la stanza si è riempita di moscerini.
Ok,
di
va
colpo.
Bene.
La
okay.
colonna sonora di Interstellar è un'altra di quelle dove Hans Zimmer si è messo con le boccette di piangere.
Sì, è vero che
qua
le colonne sonore fanno tutto.
Però si può piangere pure su Batman?
Si può.
Possiamo piangere anche su Batman.
Però
su un miliardario che in mutande che non fa niente per tutta. No, quelli sono i calciatori.
Nuovo Cinema Paradiso che ci davamo prima. Lì è tutta la colonna sonora che
sì,
è tutta
sì, certo.
Super emotiva.
Però lì pure la nostalgia. Gianmarco dice: domani è un altro giorno, film con Giallini e Mastro Andrea. Io non l'ho visto, lo vedrò perché mi piacciono sia Giallini che Mastro Andrea.
L'ho appena visto, è vero, mi ero scordato. Ho pianto con quello dopo Star Wars. Quello l'ho visto a casa e è devastante.
Tu stasera piangerai andando a vedere i figli.
Esatto, sicuro. Cioè, proprio messo in conto. Mi fa piacere leggere il commento di Gabriele, perché lo volevo dire e poi mi sono scordato. Se mi consentite una piccola digressione, visto che oggi è l'anniversario della morte, io mi commuovo rivedendo il video della prima vittoria di Pantani al Tour de France nel 1995.
No, certo,
quello è
vale,
vero,
vale.
È vero, mi fa piangere anche a me.
Mi commuove soprattutto quando lui sta per arrivare sul traguardo e rischia di sbagliare strada. Non so perché mi commuova proprio quel punto, ma è così. Grazie Gabriele,
bellissimo quando si alza sui pedali. E il commento
oh,
Rai
mi sta venendo da piangere adesso.
È bellissimo. Adesso invece giudichiamo Damiano, che ha detto che piange quando cantano Bella Ciao nella casa del Pavel. Non
no,
si può,
no, non, si,
non
può.
Si può, c'è un limite a tutto.
No, Damiano, non te fa prendere per culo così.
Enrico ha pianto su La La Land. No, non
sì,
puoi.
Sì, sì,
ma
sì,
no.
Sì,
ma no.
Quella grandissima però, stronza. Però ho pianto di rabbia.
Cioè, anche a me devo dire, a me i partigiani sono una delle cose che mi fa piangere di più in assoluto. Magari a Damiano rimanda quell'idea.
Yeah, vabbè, ma dai.
Sì, no, no, io sì, dai. Partigiani
sempre. Io quando sono andato due volte a Marzabotto.
Quindi piangi di rabbia perché stanno usando la loro canzone a
no,
fini
no,
di marketing.
No, a casa del Pavel no, però magari a Damiano rimanda quel tipo di cosa. Esatto. Invece Stefano dice: mi sono scappate le lacrime quando ho visto Wish I Was Here di Zach Braff. C'era Holocene dei Bon Iver, di Bon Iver.
Vabbè.
in una scena una delle canzoni più belle del mio gruppo preferito. Comunque sì, cioè All Out In, anche a me è una delle canzoni che mi fa più piangere in assoluto proprio.
Qua addirittura Lorenzo dice che ha pianto durante l'episodio 9 della riserva 11 anni dal mondiale 2006. Troppi ricordi.
Forse dobbiamo chiudere con questo. Mi sembra il modo
sì,
migliore.
Sì, anche perché come al solito direi che stiamo... Questa cosa delle domande, al di là di noi che le leggiamo, poi ci dispiace sempre non leggerle tutte, però poi io le leggo tutte dopo.
Sì,
e spero che anche voi vi leggiate quelle
secondo me
degli
sì.
altri, perché
secondo me
sono
sì.
stupende.
Anche ho anche capito questo. Che questo, la nostra domanda è il punto nel quale la comunità della riserva si conosce. Ci sono dei momenti
ma
quindi...
in cui ci riconosciamo anche come persone incredibilmente di spessore, come dire.
Sì,
beh...
io mi sento sempre molto fortunato, devo dire, con i vostri commenti.
Dobbiamo farci qualcosa.
Mi sono ricordato che voglio ringraziare quelli che ogni tanto lasciano la recensione della riserva, la valutazione della riserva della pagina, sulla pagina Facebook, che ci scrivono delle cose bellissime, quindi e vi dico proprio, se vi va di farlo, cioè non pensate che noi siamo immuni a questa
cosa.
Anzi, siamo gente che si commuove con queste cose, quindi se ci volete scrivere cose belle siamo contenti.
Poi pure quelle non sono tutte scritte in maniera, cioè mi sembra sincera di
sì
solito...
non li costringe nessuno, quindi esatto. Se non è sincera proprio
Invece vi costringeremo a darci soldi tra un po'.
A breve sì, questo anche per rispondere a tutti quelli che dicono ma vi possiamo dare i soldi? La risposta è sì, a breve vi diremo come, ma non è questo il giorno. Ci sentiamo la settimana prossima.
Ciao.